Oggi, se fosse possibile, è peggio delle altre volte portare una parola da parte del Signore. La mia preghiera al Signore è stato quello di essere usato così come il Signore ha voluto usare quell'asina muta con Balaam, né più né meno quello che Lui vuole dire a ciascuno di noi, senza mettere intelligenza personale, esperienze, conoscenza, niente. Essere proprio uno strumento nelle mani del Signore per la gloria Sua. E devo dire, è confortante sapere che così è stato per quell'asina, e la mia preghiera è che possa essere così oggi per la sua Chiesa qui riunita. Il messaggio che il Signore mi ha messo sul cuore viene un po' da quello che è stato detto nelle giornate precedenti, da Michele Cristino martedì, da Paolo domenica, ed è sull'amore. Quell'amore che ci è stato detto deve venire, ci è stato mostrato anche all'interno della parola, deve venire da un cuore che deve essere totalmente rigenerato. La fonte deve essere questa, un cuore totalmente rigenerato. Per far cosa? Per poter amare con tutto il cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua. Questo è il primo grande comandamento, ci ricorda il Signore. E anche di amare il prossimo, tuo come te stesso. Allora, quando non succede che noi amiamo, che amiamo il Signore, perché? Perché ci siamo dimenticati quella parte iniziale, ovvero ama dunque il Signore Dio tuo. Noi abbiamo la fonte e la conosciamo bene questa fonte, ma a volte ci dimentichiamo del primo pezzo della fonte. Ama dunque il Signore Dio tuo. O forse non amiamo abbastanza il Signore perché facciamo confusione. I protagonisti, i soggetti di questi due grandi, di questo grande comandamento che il Signore ha voluto dare ai suoi discepoli, da ancora oggi, questo primo e secondo comandamento, hanno dei soggetti: c'è Dio, noi stessi, il prossimo. Il problema, forse, se ci ricordiamo l'inizio, non ci ricordiamo in che ordine dobbiamo metterli. Abbiamo ben chiaro di amare il Signore Dio nostro? Abbiamo ben chiaro che in questo elenco viene prima? O forse mettiamo il prossimo e, come ci ha detto Paolo, diventiamo attivisti? Forse mettiamo noi stessi e diventiamo egoisti? E allora mi faceva pensare poi anche questa domanda che il Signore fece ai suoi discepoli: e voi chi dite che io sia? Partendo da questa domanda, ho voluto prendere un brano all'interno della parola che viene descritto, viene raccontato in tre diversi Vangeli. E vi invito davvero a prenderli, tutti questi tre brani in cui viene raccontato questo avvenimento. Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetto 22. Vangelo di Marco, capitolo 6. Dal versetto 45, e Vangelo di Giovanni, capitolo 6, dal versetto 16. C'è da fare un po' di ginnastica con le dita per mantenere il segno in tutti e tre i punti, però volevo proprio raccontare questa vicenda prendendola all'interno di tutti e tre i Vangeli. E magari per completezza, per sapere di cosa stiamo parlando, leggiamo dal Vangelo di Marco questo avvenimento. Si parla del Signore Gesù che cammina sul mare, così è questo titolo che noi troviamo all'interno delle nostre Bibbie. Vangelo di Marco lo leggiamo, giusto per afferrare bene qual è la vicenda di cui vi voglio parlare. Troviamo scritto: subito dopo Gesù, dopo aver moltiplicato i pani e i pesci, aver sfamato più di 5.000 persone, subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli licenzierebbe la moltitudine. E preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. E fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. E vedendoli che si affannavano a remare, perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, andò alla loro volta, camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. Ma essi, vedutolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si dettero a gridare, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma egli subito parlò loro e disse: state di buon cuore, sono io, non temete. E montò nella barca con loro, il vento s'acquietò, ed essi più che mai sbigottirono in loro stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi, il cuor loro era indurito. Fino qui è la parola di Dio. Nei tre Vangeli vediamo il medesimo avvenimento, ma i tre Vangeli noi sappiamo che non sono contrari, anzi, completano una vicenda, completano anche i caratteri propri del Signore, completano anche il messaggio che il Signore vuol dare a ciascuno di noi. E allora facciamo proprio come se fosse un racconto, come lo scorrere di un film. Inizia così questo racconto. Gesù obbligò, fece montare i suoi discepoli su una barca. Per cosa? Per mandarli all'altra riva. Ma non dovevano andare da soli, dovevano precederlo. E già questo lo troviamo nei Vangeli di Marco e di Matteo. Dovevano precedere l'arrivo del Signore. Gesù si trattiene sulla terraferma, rimanda a casa la folla che era con loro, che era lì poco prima con loro, che avevano visto la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Una folla che ci viene detto erano circa 5.000 uomini, oltre donne e bambini. Lo troviamo scritto in Matteo e Marco. Il brano prosegue. Si è fatta sera. Gesù si ritira su un monte a pregare. Dopo aver mandato a casa questa moltitudine di persone, Gesù si ritira su un monte a pregare ed è sera. La barca con i discepoli intanto è in mezzo al mare, ci dice Marco. È a 5-6 chilometri dalla riva, ci dice Giovanni. Parlando di stadi, facendo le debite proporzioni, sono circa 5-6 chilometri dalla riva. Il mare è agitato perché tirava un gran vento, ci dice Giovanni. Un vento contrario, ci dice Marco. La barca era sbattuta dalle onde perché il vento, oltre era forte, era anche contrario, ci dice Matteo. Gesù è lontano, da solo, e arriva. Ma li vede. I suoi si stanno affannando a remare. Questo ci dice Marco. Verso le 3 di notte, la quarta ora della vigilia, Gesù li raggiunge camminando sul mare. I discepoli lo vedono, non lo riconoscono, hanno paura, gridano, ci riportano Matteo e Marco. Erano sconvolti, ci riporta Marco. Gesù subito li rincuora, li rassicura. State di buon cuore, state di buon animo, troviamo. Sono io, non temete. Tralasciando l'esperienza di Pietro, che troviamo solo in Matteo, andiamo avanti in questo racconto e troviamo che Gesù salì sulla barca. Il vento si acquietò, ci dicono Matteo e Marco, e subito la barca toccò terra, là dove erano diretti, ci dice Giovanni. I discepoli sbigottirono in loro stessi, non avevano capito il fatto della moltiplicazione dei pani, anzi, il loro cuore era indurito, ci dice Marco. I discepoli si prostrarono dinanzi a lui dicendo: veramente, tu sei figlio di Dio, ci riporta Matteo. Cronologicamente parlando era già avvenuto il fatto in cui Gesù sgridò il vento e i mari, ma lì non abbiamo trovato l'adorazione, che troviamo solo qui, in questo avvenimento. Questo è quello che vediamo dal racconto, messo con tutti i limiti che possa avere in un certo ordine cronologico di come sono avvenuti. Ma qual è il significato per noi? Perché abbiamo parlato di amore? Perché abbiamo parlato di questo amore che deve essere per il Signore? Beh, intanto il Signore nella sua parola ha fatto registrare questo, che manda i suoi discepoli. Non li manda in un luogo a caso, ma li manda in un luogo ben preciso. Ed è lui che lo decide, un po' come Giona che ci viene portato in questi studi, un luogo ben preciso, e gli chiede di precederlo. Chiede di precederlo perché? Perché quando noi andiamo da qualche parte, è vero, le persone vedono prima noi, uomini, donne che arrivano, ma come stiamo in questo luogo si deve trasparire la luce del Signore. Nelle parole, nell'agire, è il Signore che deve essere lì presente. Noi l'abbiamo solo preceduto. Il seguito lo portiamo in noi stessi, perché è Dio che deve essere in noi stessi. nel nostro modo di agire, nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di comportarci, nel nostro modo anche di non stare in mezzo agli altri, laddove questo gruppo, capannello di persone, non glorifica il nome del Signore, è un insulto al Signore. C'è una chiara destinazione, c'è un chiaro, una chiara meta che il Signore mette davanti ai Suoi, ma questa meta richiede un passaggio. Ci è stato detto sempre giovedì che questo mare rappresenta nazioni e popoli. In questo mare, in queste nazioni e popoli, tempesta, vento contrario. Possono essere le prove, possono essere anche i nostri peccati, questo dobbiamo metterci davanti al Signore, ma laddove sono delle prove, il Signore ci dimostra chiaramente che in questo mondo, e ce lo dice a più riprese, non abbiamo comunione. Se il mondo ha odiato il Signore Gesù, cosa può fare con noi? Vediamo un vento contrario, il vento possono essere anche questi spiriti, servi di Satana, che sono contrari. Voi pensate solo a quello che dice la parola di Dio, ad esempio nel relazionarci verso i nostri governanti, e c'è da chiedersi perché sono perseguitati. Se il Signore ci dice di obbedire, di essere sottomessi, di servirli come se servissimo il Signore, perché i credenti sono perseguitati? Quale governatore, quale re non vorrebbe avere un servo così, che lo serve come se servisse proprio il Signore? Eppure sono perseguitati, perché questo mondo ha il principe che è contrario al re dei re. E il principe di questo mondo è Satana. E poi abbiamo questa barca, che è la nostra vita stessa, che affronta tutte queste questi combattimenti, queste prove, questi spiriti avversi, queste forze della malvagità che ci vogliono fermare, ci vogliono far deragliare, se non addirittura naufragare. Ciò che troveremo quindi saranno solo forze contrarie e ostili. Ma la cosa bella è che il Signore, come è stato detto anche all'inizio di questo incontro, non abbandona. Sembra che non ci sia, ma c'è. Nel racconto è quasi incredibile. Sono le 3 di notte, il Signore è su un monte, o sulla riva, se è sceso dal monte, dista 5-6 chilometri da questa barchetta in mezzo al mare, in mezzo alle onde, in mezzo alla tempesta, eppure cosa ci viene detto? Li vede. Li vede che si stavano affannando. Sembra una cosa stranissima. Quale essere umano può a distanza di 5-6 chilometri rendersi conto che su una barca ci sono persone che si stanno affannando? A malapena si vedrebbe una barca, poi alle 3 di notte. Che luce c'è alle 3 di notte? Forse la luna piena? Ma cosa si distingue? Eppure nella parola ci viene detto che il Signore li vede e li vede che si stavano affannando a remare. Con tutte le loro forze stavano affrontando queste prove. Con tutte le loro forze stanno affrontando queste forze della malvagità. Ma il Signore, oltre a vedere, non abbandona. Qui vediamo come il Signore sa, il Signore vede e il Signore conosce difficoltà e bisogni in cui ci troviamo. Il Signore si avvicina, non ci lascia da soli. Oltre a sapere, lui interviene, si avvicina, cammina sul mare, ci viene in soccorso, ci viene in aiuto. E a volte nel dolore, nelle difficoltà, noi questo non lo vediamo, non ci rendiamo conto, ci piangiamo addosso, siamo disperati, siamo sconvolti, come abbiamo letto nel Vangelo di Marco, e non ci rendiamo conto che il Signore è lì presente, è lì accanto, il Signore è lì. E lì, proprio come era lì, di fianco a questa barca sbattuta dalle onde. Ed è lì ancora le onde che sbattono la barca, ma i discepoli non lo riconoscono, non si rendono conto chi è, hanno paura, gridano, sono sconvolti. Quando ci cade addosso, quando ci troviamo nelle prove, quando ci troviamo nelle difficoltà, quando ci troviamo nelle sofferenze, qual è il nostro atteggiamento? Sembra che tutti ce l'abbia con noi, sembra che tutto è contro di noi, sembra che nessuno ci capisce, sembra che siamo da soli, siamo nella disperazione, un po' come Elia, un po' come Elia. Sono rimasto da solo, prendi la mia vita, non ce la faccio più. Del resto Elia era uomo come siamo uomini noi, i discepoli erano uomini come siamo uomini noi. Non è cambiato nulla nella storia dell'uomo, come non è cambiato nulla nel rapporto Dio-uomo, e uomo-Dio non deve cambiare nulla. Non vediamo più nulla, disperazione, preoccupazioni, non abbiamo più ben chiara la realtà delle cose. Ma Dio davanti a tutto questo, cosa ci dice? State di buon cuore, state di buon animo, sono io, non temete. La misericordia del Signore che ci soccorre, così come ha soccorso i suoi discepoli su quella barchetta in mezzo al mare, in mezzo alla tempesta, così è pronto a soccorrere ancora ognuno di noi. La cosa meravigliosa, se lo lasciamo entrare nella nostra vita, pace, calma, serenità, conforto, sostegno. Non avremo più quella paura, quelle preoccupazioni, quella disperazione che ci assaliva prima. Gesù entra in questa barca, ma a differenza della volta precedente, lui non sgrida il vento, lui non sgrida il mare. Lui entra in questa barca e la tempesta si calma. Lui entra in questa barca, vento e mare si calmano. Qui ci mostra l'onnipotenza del Signore Gesù. Non c'è niente di più grande, di più forte di Lui. Potremmo leggere o recitare a memoria Romani 8. Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Il pericolo, la spada, chi sarà contro di noi? Il bello di questa barca, che sbattuta dalle onde, vento forte e contrario, arriva a destinazione. Ci viene detto che toccò terra là dove erano diretti. Non toccò terra, oh, finalmente abbiamo raggiunto la terraferma. No, là dove erano diretti. Il Signore anche questo vuole da noi. Non che andiamo a Tarsis, ma che andiamo dove Lui ci manda. E Lui è lì presente affinché noi dobbiamo arrivare là dove Lui ci manda. Noi dobbiamo andare là dove Lui ha deciso che dobbiamo andare. E Lui si prenderà cura di noi durante tutto questo viaggio. Quindi avremo una giusta direzione col Signore, ma dobbiamo avere anche una giusta relazione con Dio. Una relazione che, come abbiamo letto, sfocia nell'adorazione. Grande avvenimento, strepitoso. Gesù che si alza, sgrida il vento e il mare, ma i discepoli non l'avevano adorato. Qui Gesù sale sulla barca e i discepoli lo adorano, rimangono stupiti. Ci viene detto addirittura che dopo la moltiplicazione dei panni e dei pesci loro non avevano ancora capito con chi avevano a che fare. Il loro cuore era indurito. Tutto si scioglie. L'onnipotenza del Signore, la misericordia del Signore, il suo amore verso i suoi discepoli e la sua Chiesa oggi. E allora la domanda è: voi, chi dite che io sia? Davanti a questi simboli cosa rispondiamo? Con Stefano si canta spesso quella canzone che viene cantata anche nelle evangelizzazioni. C'è chi mi chiede, chi vuol sapere chi è questo Cristo che predichi ogni dì. E voi chi dite che io sia? Chi è questo Cristo? Che cosa risponderemo se qualcuno davvero ci dovesse fare questa domanda? Perché a cantarlo è bello, anche un bel ritornello, sono anche belle parole, ma sono parole profonde. Ogni inno ci viene spesso ricordato dagli anziani alla sua verità spirituale, alla sua realtà spirituale, al suo peso, e noi lo cantiamo. E voi chi dite che io sia? Chi è questo Cristo che predichi ogni dì? Davanti a questi simboli dobbiamo dare una risposta. Davanti a questi simboli dobbiamo anche renderci conto di quello che il Signore ha fatto e vuole fare per ognuno di noi. Stiamo remando affannosamente in un mare in tempesta. Che direzione ha preso la nostra barca? Che terra toccheremo se arriveremo a terra? Che il Signore davvero possa benedire la sua parola nei nostri cuori, la sua parola nella sua Chiesa, perché la sua Chiesa davvero possa condursi come Lui vuole, dove Lui vuole, per la gloria sua, per adorarlo come merita, quale Signore, quale padrone delle nostre vite. Amen.